E allora torniamo velocemente in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Diamo il benvenuto a una compagna che insomma una voce che è ormai conosciuta qui in trasmissione.
Ciao a tutte e tutti.
Bene, e appunto con te volevamo fare un aggiornamento lungo su quello che sull'Egitto, su quello soprattutto sull'ultimo periodo breve, diciamo, quindi ti lascio direttamente la parola, parti tu da dove vuoi e poi ci facciamo una chiacchierata.
Ok, allora in Egitto, come già abbiamo avuto modo di parlare da questi microfoni, c'è una dittatura brutale che inizia dal 2013, da quando i militari hanno ripreso il potere col Sisi al potere, e ed erano vari anni che non si mobilitava più niente per le strade, perché appunto c'è una repressione totale che prevede appunto prelevamenti da casa e quindi non c'è più movimento. Quello che è successo ultimamente, a partire da più o meno il 2 settembre, sono iniziati a diffondersi via web dei video di un ingegnere edile che vive esiliato in Spagna da un anno, che ha lavorato con l'esercito per una quindicina d'anni, e poi quello che lui ha fatto è stato iniziare tramite dei video a smerdare insomma l'esercito e raccontare la corruzione che c'è all'interno. E quello che insomma lui incitava le persone a scendere per strada il 20 settembre, che è un venerdì di solito durante il periodo del 2011, quindi durante la rivoluzione le persone scendevano di venerdì, quindi il 20 settembre è successo che in molte piazze, non solo al Cairo ma in tutto il paese, parliamo di Alessandria, parliamo del Suez e altri posti in Egitto, le persone sono scese per strada e la repressione, particolarmente al Cairo, non è stata delle più brutali come appunto siamo abituati, ma quello che è successo per esempio a Suez è che ci sono stati dei scontri che sono durati per 2 giorni e la repressione è stata molto brutale, tra cui c'era una persona che stava riprendendo appunto come si stavano comportando all'interno delle piazze, e poi è stato preso direttamente da casa e arrestato ovviamente. Dal 20 settembre poi il regime ha iniziato ad arrestare qualunque persona si trovasse per strada, quindi parliamo di più dalle 2.000 alle 3.000 persone, quelle che sono state arrestate dal 20 settembre in poi, ma veramente parliamo di persone comuni, anche minori, anche donne, anche intere famiglie che sono state arrestate e portate nei vari luoghi di detenzione, e poi hanno iniziato il processo i giorni a seguire per direttissima nelle procure dei servizi segreti, perché sono loro che
portano avanti tutto il gioco, diciamo.
Esatto.
Ma i capi di imputazione solitamente sono opposizione al regime, di fatto?
Sì, i capi di imputazione sono gli stessi che conosciamo da anni, sono appartenenza a gruppi terroristici, diffusione di false notizie tramite social network, sì, questi sono i capi di imputazione che danno a tutte e tutti, e per i quali ti puoi fare anni e anni di carcere. E la novità è che dal 20 settembre la polizia ha iniziato a usare un'altra strategia, che è quella di fermare a caso le persone che si trovavano soprattutto nel centro del Cairo, per esempio, e chiedergli di aprire i telefonini, entrare nei social network e capire se anche soltanto avessi un commento di una persona che è politicamente attiva, venivi arrestato, ma venivi arrestato anche se ti rifiutavi di dargli il telefonino, perché comunque è illegale come procedura. E questa è un po' l'aria che si respira. Nel frattempo hanno continuato ad arrestare persone dalle case, quindi i prelevamenti da case sono continuati, e spesso erano persone attive politicamente, ma parliamo anche di persone che hanno 70 anni, quindi non vengono arrestati soltanto compagni e compagni o ragazzi più giovani, ma anche persone che hanno la storia, una storia di lotta da anni. E particolarmente poi sono stati arrestati due compagni molto vicini a noi, parliamo di Mahinur. Mahinur è una compagna che è stata già arrestata due volte in questi ultimi anni. La prima volta è stata arrestata, lei è un'avvocata e quindi ha a che fare con le procure dei servizi quotidianamente, perché il suo lavoro. Mainora è stata arrestata la prima volta per una manifestazione non autorizzata nel ricordo di Khaled Said, che è un ragazzo che è stato ammazzato dalle guardie nel 2010, e si è fatta 6 mesi di carcere. E dopodiché è stata arrestata un'altra volta e ha scontato la pena di 1 anno e 3 mesi. E poi quello che è successo è qualche giorno dopo, il 20 settembre, mentre appunto lei presenziava insieme a un altro avvocato di Alessandria, perché ricordiamoci che nelle carceri egiziane ci sono giornalisti, giornaliste, avvocati, avvocate, persone comuni, minorenni, donne, insomma c'è tutta la società dentro. E Mahinur stava presenziando con questo compagno avvocato di Alessandria e quando è uscita dalla procura è stata rapita da guardia in borghese, e lei però ha avuto la prontezza di urlare e dire che la stavano arrestando, e quindi poi il giorno dopo è comparsa alla procura e l'hanno messa dentro un processo che era già stato avviato da marzo del 2019, quindi sono dei processi che rimangono aperti, e quando decido di arrestare qualcuno possono semplicemente aggiungere un nome alla lista di persone che sono già dentro e processate per questa indagine.
Ecco, se ti va, torniamo un po' alla manifestazione del 20, se non vado errato, come, se ci vuoi dire qualcosa su questo, com'è andata, come, che cosa si respirava un po' in piazza?
Diciamo che la rabbia è tanta, perché comunque il livello di povertà è salito tantissimo a causa delle politiche economiche che stanno portando avanti, che sta portando avanti l'esercito, quindi l'inflazione è alle stelle, la gente fa molta fatica, fa più fatica di prima ad arrivare a fine mese, e quindi molte delle persone che sono scese sono giovanissimi, di 20 anni, quindi quando è scoppiata la rivoluzione del 2011 avevano 9-10 anni, ma si vede che comunque la rabbia c'è, e quindi la gente ha deciso comunque di scendere, e gli slogan che venivano ripetuti più volte, urlati per strada, era vattene Sisi oppure abbasso il regime dei militari. Quindi questa è un po' l'aria che si respirava in quei giorni. La cosa appunto assurda è che moltissime delle persone che sono state arrestate sono tuttora sottoposte a sparizione forzata, perché non sappiamo, cioè non tutti si sono, gli avvocati sono riusciti a trovarle nelle procure dei servizi.
Ecco, spiega bene questa storia della sparizione forzata, perché qui ne abbiamo parlato spesso anche con te in radio, però magari per ascoltatori e ascoltatrici non è così scontato, cioè vengono prese le persone, vengono arrestate e poi si fa moltissima difficoltà a capire proprio dove stanno, sia dove vengono rinchiuse, sia qual è il procedimento a loro carico, cioè spariscono di... tecnicamente spariscono.
Sì, tecnicamente spariscono, persone a volte non vengono più ritrovate. Allora, fondamentalmente prima di questa ondata repressiva che ha visto la gente scendere per strada dopo anni, le persone venivano prelevate da casa. Dopo il prelevamento venivano sottoposte a sparizione forzata, perché venivano portati in luoghi di detenzione che noi non
sconosciuti.
E poi o il caso, cioè nel senso, venivano poi ritrovati nelle procure dagli avvocati e delle avvocate, che sono le uniche persone che hanno la possibilità di entrare all'interno delle procure dei servizi, quindi o venivano ritrovati per caso, oppure spesso, cioè molte delle persone sono anni che le famiglie le cercano ma non si sa dove sono andate o che fine abbiano fatto.
Quindi insomma una giurisprudenza portata avanti principalmente dai servizi segreti, che insomma per definizione possono appunto fare quello che vogliono praticamente, quindi cioè, tutta la giurisprudenza in questo momento viene portata avanti in questo modo, comunque la maggior parte, soprattutto quella che riguarda i cosiddetti reati politici, se insomma, visto a maglie larghe, cioè vuol dire un po' tutto, se ho capito bene il tuo ragionamento.
Sì, esatto, cioè, nel senso qualunque persona, cioè anche tutte le persone che sono state prese a caso durante nell'area di Piazza Tahrir, per capirci, di cui appunto parlavo, che spesso sono madri con figlie piuttosto che ragazzi giovani, venivano accusati di reati come appartenenza a gruppi terroristici, ma semplicemente magari erano scesi per comprarsi qualcosa e sono stati presi a caso, e quindi sì, questa è un po' la procedura che stanno attuando, e hanno il controllo, il pieno controllo di tutto il paese.
Ecco, la cosa che un po' così ai nostri occhi, che insomma non viviamo, cioè sicuramente non viviamo una buona situazione, ma non di questo tipo, che salta un po' all'occhio è il fatto che comunque, nonostante questa situazione è veramente difficile per qualsiasi persona, sia da un punto di vista proprio della vita quotidiana, sia da un punto di vista appunto politico, come ci stai raccontando tu, è che comunque continua in qualche modo, c'è un modo di resistenza che continua per tutto il paese e che si continua a portare avanti. E ecco, se ti va di approfondire un po' questo tema, perché dal mio punto di vista insomma è molto interessante, cioè come, vista un po' questo clima, immagino sia anche difficile riuscire a vedersi, a cercare di di organizzare qualcosa, cioè quali sono i canali principali su cui i veicoli su cui si organizzano le cose, come si svolge tutto questo?
Ok, appunto, andando un po' più indietro, ricordo che nel 2013 è stata varata questa legge, che è la legge antiprotesta, che vieta qualsiasi tipo di assembramento piuttosto che corteo. La repressione poi ha colpito sia i fratelli musulmani sia le persone che fanno politica dall'altro punto di vista, e quindi in realtà la maggior parte delle persone che era attiva politicamente o è scappata dall'Egitto, chi c'è riuscito, perché c'è anche da dire che spesso le persone vengono fermate in aeroporto e gli viene ritirato il passaporto, quindi sono impossibilitati a lasciare il paese, e invece molte si ritrovano in carcere, quindi e ultimamente, prima di questa rivolta che c'è stata per strada, la gente comunque è scesa perché è arrabbiata, perché le condizioni di vita sono molto dure e pesanti, non c'è qualcuno che organizza, cioè appunto il fatto che molte delle persone che sono state arrestate siano ragazzi è perché si vivono sulla propria vita lo stare sotto un regime dittatoriale, e quindi anche i servizi più basilari o i diritti, i cosiddetti diritti che dovrebbero essere per tutte e tutti, non sono considerati, quindi la rabbia è tanta e la gente scende spontaneamente, nessuno in questo momento o nessuna si sente di dare cioè il rischio è alto,
certo,
è molto alto.
No, proprio per questo ti chiedevo, no? Appunto, la curiosità era un po' anche un po' questa.
Quindi è una cosa molto, molto spontanea, data dalla repressione che ti vivi quotidiana, dal fatto che comunque in Egitto puoi essere fermato in un giorno qualunque, a un'ora qualunque, ed essere arrestato semplicemente perché c'è una faccia che
non va
piace,
bene.
Esatto.
O perché magari hai condiviso, non so, qualcosa su un social o robe del genere, non so se ho capito bene.
Sì,
cioè,
esatto.
Le motivazioni sono diverse, varie, ogni scusa è buona, insomma, per capirci.
Sì, esatto.
Senti una cosa, visto che appunto la repressione è tanta e che come dici tu, insomma, con te spesso abbiamo parlato anche di quello che avviene nelle carceri, se ti va, insomma, di parlare un po' di questo.
Sì, prima volevo anche dire un'altra cosa, che qualche giorno fa hanno sospeso mille insegnanti perché erano ritenuti attivi politicamente, quindi questa è anche una novità che prima non c'era, quindi stanno facendo dei controlli a manetta e quindi nessuno può sentirsi tranquillo e può succedere qualunque cosa in qualunque momento. Un altro compagno di cui vorrei parlare è Alaa Abdel Fateh. Ale è un compagno che è stato in carcere per 5 anni per una manifestazione organizzata nel 2013 contro i processi militari sui civili, e ha scontato la pena di 5 anni. Dopo la pena di 5 anni aveva un'altra misura cautelare, che è quella della semilibertà, che prevede 12 ore da passare nel commissariato. Ma lei è uscita a marzo, quindi erano 6 mesi che lei si trovava sotto questa semilibertà, e un giorno, appunto dopo il 20 settembre, la famiglia che lo aspettava ogni giorno alle 6 di mattina per uscire, insomma, perché era l'orario della sua uscita, non lo vedeva uscire dal commissariato di appartenenza. Quindi hanno subito capito che era stato arrestato nuovamente, e effettivamente dopo qualche ora abbiamo saputo che era stato arrestato nuovamente. Ieri c'è stato un'altra cosa importante da dire, è che durante il primo interrogatorio che ha subito Alaa è stato arrestato anche uno dei suoi legali, e è stato messo dentro anche lui nello stesso processo di Ale. E, ieri c'è stato il rinnovo sia del legale sia di Ale, che si trovano entrambi dentro questo processo, e Ale ha raccontato del fatto che per la prima volta è stato torturato in carcere. Lui si trova in un carcere di massima sicurezza, in cui ci sono detenuti che non ricevono visite da 3 anni, in cui non fanno l'ora d'aria, in cui sono vietati appunto i colloqui, in cui le persone e la famiglia non può lasciare dei soldi per far sì che mangino appunto dalla cantina del carcere. E naturalmente non vengono curati, le cure mediche non vengono fatte, appunto Ale per la prima volta è stato bendato, è stato denudato di tutti i suoi vestiti e è stato picchiato per una 15 minuti. E poi è stato minacciato all'interno del carcere che se avesse raccontato quello che gli sarebbe successo non sarebbe uscito vivo dal carcere. Nonostante questo, Ale ha raccontato ieri quello che ha subito, non facendosi intimidire appunto dalle guardie, nonostante sarebbe ritornato poi dopo qualche ora in carcere nuovamente, e quindi insomma c'è stata una pressione sui social network per raccontare quello che è successo a Ale, ma non solo a Ale, è un modo anche per far aprire gli occhi sulle condizioni delle carceri, soprattutto le carceri di massima sicurezza, in cui ti mettono in questa cella in isolamento e appunto vieni privato dell'ora d'aria e insomma cercano in qualche modo di piegarti. Quindi insomma la famiglia è stata davanti al carcere per tutta la notte, finché non è riuscita poi a entrare nel colloquio, a vederlo, e anche il colloquio è fatto tramite un vetro divisorio e quindi è impossibile riuscire ad abbracciare la persona che appunto è privata della propria libertà. E questo insomma è un po' la situazione delle carceri egiziane. Ricordiamo che anche ci sono state moltissime testimonianze delle persone che sono state arrestate durante questi giorni, e quindi diciamo che qualunque persona, soprattutto se sono persone non conosciute, subiscono abusi, violenze, torture all'interno dei luoghi di detenzione, all'interno delle carceri. Quindi è importante insomma aprire gli occhi e cercare di portare solidarietà alle persone che si trovano private della propria libertà all'interno di queste gabbie del regime.
Assolutamente, insomma, innanzitutto ti ringrazio, come sempre i tuoi contributi sono molto preziosi, e poi dicevamo prima a microfoni spenti, è notizia d'oggi che è sparita per l'appunto un'altra giornalista italiana, una freelance che mi sembra si chiama Francesca Borri, che è in Egitto. Tu mi dicevi sì, non è la prima, non sarà l'ultima, questo insomma tanto a dimostrare che quello che avviene poi in Egitto non è anche per chi da fuori va per fare, non so, magari informazione o qualsiasi altro, diciamo la repressione a 360 gradi e insomma su tutti i piani.
Sì, non è la prima giornalista che viene fermata all'arrivo al Cairo e quindi non gli viene concesso l'entrata nel paese, perché probabilmente non vogliono che si sappia quello che succede realmente all'interno del paese, ma io credo che la solidarietà sia fondamentale. E infatti durante il 20 settembre, quando c'erano persone in Egitto per strada, ci sono state delle manifestazioni di solidarietà davanti alle ambasciate egiziane, piuttosto che di contestazione al Sisi, che in quel momento si trovava al Congresso delle Nazioni Unite. Quindi secondo me la solidarietà è importantissima, proprio per tirare fuori tutto quello che succede all'interno del regime e non lasciare nessuno e nessuna sola.
Bene, bene, allora guarda, poi ci dai l'assist anche, insomma dopo di te interverrà una compagna, parleremo di 41 bis di carcere speciale qui in Italia, ci sono previsti insomma proprio per domani dei presidi sotto il carcere di Pavia, quindi ci colleghiamo direttamente. Io ti ringrazio come sempre e come sai ovviamente quando vuoi qui questi microfoni sono i tuoi, quindi sicuramente tanto ti romperemo le scatole in qualche modo e ci riaggiorneremo un po' sulla situazione in Egitto, va bene?
Grazie a tutte e tutti.
Grazie a te e un abbraccio.